Benvenuti e benvenute a The Beak, The Bears Italian Podcast, il primo podcast italiano dedicato tutto ai Chicago Bears. 25esima puntata della nostra cricca Navi ed Orange che vi vado a presentare. Io sono Luca Chiavacci e con me i ragazzi Chicago Bears Italia ci sono Cesare Menini.
Ciao a tutti, Bear Down.
Alex Cavatton.
Ciao a tutti, Bear Down da Milano.
Potrebbe raggiungerci anche il buon Stefano Fagioli, che però è disperso nelle valli di non si sa dove. Io vi annuncio una puntatona assolutamente particolare. Parleremo pochissimo di Bears, un po' di più del Super Bowl, ma soprattutto daremo tanto spazio alla famiglia, si può chiamare così, la famiglia del football italiano. Andrea Mantovani, linebacker delle Aquile Ferrara. Ciao Andrea.
Ciao a tutti, Bear Down.
E alla compagna, la vera star della serata, Veronica Porru, running back, Underdogs, Neptunes, arbitro, fa tutto, è tutto il football in Italia. Ciao Veronica.
Ciao a tutti.
Puntata che per noi sa un po' di amaro, perché andare a parlare subito del Super Bowl fa proprio brutto. Perciò, notiziona che tutti aspettavano, c'era la gente impazzita, ci hanno scritto in milioni di persone, tutti gli insider. Abbiamo qualche numero sul nuovo contratto di Messi, che so che era la notizia che tutti aspettavano. Finalmente abbiamo qualche indicazione. Ryan Pace ci mette lo zampino, perché mette su un contratto giusto, ma un contratto ottimo per i Bears. Il buon Messi ha rinnovato per qualcosa come 5 anni per un totale di 40 milioni, ma distribuiti astutamente in modo da avere una minima copertura di salary cap nei primi due. Dopodiché sarà un po' la società a decidere quello che sarà il destino di Messi in base alle sue caratteristiche, in base alle sue prestazioni. Deciderà se confermare gli 8 milioni circa a stagione per i 3 anni successivi, oppure rilasciare il giocatore. Queste almeno sono le prime indicazioni rilasciate da Biggs, dall'insider Brad Biggs in settimana. Sui Bears c'è da dire inoltre una notizia importante. Nagy, l'avete letto in settimana, Coach of the Year. Qualcuno ha detto di no, qualcuno qualcuno che l'ha criticato, perché dicevano che c'erano sicuramente dei candidati migliori. Cesare, il tuo pensiero?
Candidati migliori di Nagy non esistono. Se lo merita per quello che ha fatto. Nessuno di noi avrebbe immaginato che un coach giovane come lui fosse nella prima stagione riuscito a mettere una mentalità vincente a una squadra che nessuno si aspettava così forte. È vero che l'innesto di Kyle Mack ha fatto la differenza, però abbiamo visto crescere anche abbastanza bene Trubisky e l'attacco, e tant'è che penso che in attacco faremo le prime pick al draft o in free agent.
Alex, continuo con te. Cosa mi dici sia del contratto di Messi, che non credo ci sia molto da dire, ma e soprattutto sul Coach of the Year di Nagy?
Il contratto di Messi va bene, nel senso, Messi ha giocato una sua annata, secondo me, discreta, non c'è nulla da dire contro di lui, va bene così. Per Nagy probabilmente ho discusso con qualcuno sul fatto anche di McVay, ho visto anche sulla pagina, non lo so, quello che ha portato Nagy al suo primo anno da head coach in NFL è qualcosa di straordinario, secondo me non esiste modo di mettere in dubbio quello che è stato il suo lavoro. Tra l'altro, parlando anche di Patrick Mahomes come MVP, che è passato sotto comunque la sua guida, Nagy ha strameritato questo premio, e il fatto che Mahomes vada a vincere un MVP dopo aver lavorato con lui è semplicemente una conferma. Per cui 12-4, niente da dire, arrivavamo da credo 18 vittorie in tre stagioni, forse meno, no, molto meno di 18, forse 14 vittorie in tre stagioni, ne ha fatte 12 in una, siamo tornati a dominare bene o male la regular season, tutte le partite che abbiamo perso le abbiamo perse per un possesso, Nagy ha impostato qualcosa di favoloso, per cui strameritato.
Andrea, non so se vuoi aggiungere qualcosa a te da tifoso Bears, lasciavo in pace per adesso Veronica, che dopo, dopo te diremo con un miliardo di domande, anche perché Veronica, l'annuncio, è prestata da Clockwork Orange, il podcast dei ragazzi dei Broncos, perché Veronica è una tifosa dei Broncos. D'altra parte nessuno è perfetto. Andre, qualcosa ce lo dici, ci vuoi dire anche tu su... la nomina di Nagy?
Beh, io sono completamente d'accordo, cioè io sinceramente non mi aspettavo, dopo circa 8 anni di delusioni, non mi aspettavo un'annata così. Sono contentissimo, credo che sia meritatissimo, perché Nagy ha fatto un lavoro eccezionale quest'anno, e non solo con Trubisky come diceva Alex, ma secondo me con tutto il reparto offensivo, e quindi sono solo contento e non vedo l'ora che cominci la nuova stagione, perché sono veramente veramente curioso.
Veronica, vuoi aggiungere qualcosa? Immagino non ti interessino molto questi Bears.
No, beh, me li vivo molto purtroppo a casa, e sono, ti dirò, sono contenta perché purtroppo le delusioni vostre le subivo io. Cioè, un mese di musi per una partita persa, tipo 4 giornate prima, quindi insomma, sono molto contenta della stagione che avete fatto quest'anno.
Sì,
purtroppo è amore. Purtroppo
sì, esatto, stavo esattamente pensando a quello. Io volevo solo ribadire un concetto molto banale e molto scontato che ho pubblicato in settimana su un commento onesto del nostro fan, ma non tifoso, Andrea Grandi, che sosteneva che forse Rake lo meritasse di più. Io credo che, ribadisco quello che ho scritto, credo che Rake e Nagy se la siano giocata all'ultimo voto, perché comunque hanno fatto tutte e due un campionato, un comeback straordinario. Indianapolis era data in fondo, i Bears erano dati fondamentalmente a giocarsela con i Lions, a vedere cosa avrebbe portato Patricia ai Lions, e hanno fatto tutte e due un campionato straordinario, con la differenza che Rick partiva comunque da un quarterback con un'esperienza e un talento che secondo me sono cristallini in NFL, e di cui si parla forse meno di quello che si dovrebbe, perché Andrew Luck è veramente un fenomeno. Comunque, concluso il discorso Nagy, concluso il discorso Messi, andiamo subito a parlare di questo Super Bowl. Super Bowl, oddio, quanto mai discusso. Chi lo propone come il più noioso della storia, chi lo propone come invece un Super Bowl bellissimo dove le difese hanno dominato e si è visto il vero football. Alex, subito la tua analisi e il tuo parere sulla partita.
Ma io, da cultore delle difese, allora la partita me la sono guardata, non penso il più noioso della storia. A me piace quando c'è la difesa che domina, in questo caso entrambe, anche se decisamente meglio quella dei Patriots. Non mi aspettavo una partita del genere, sono comunque rimasto coinvolto, al di là della noia o meno, dal fatto di come appunto le difese siano riuscite a stoppare questi grandi attacchi che hanno dominato per tutta la stagione, e dopo arrivano al momento, in realtà più nei confronti dei Rams questa cosa, che sul più bello comunque sono stati, McVay l'ha detto, outcoached, quindi cancellato dal campo da Belichick. Sono convinto, di questa cosa ne avevo parlato anche su Facebook con Riccardo Pratesi della Gazzetta dello Sport, che Todd Gurley abbia giocato con un infortunio e non indifferente addosso. Il ragazzo è infortunato e questi continuano a farlo giocare, per me è così. Dopodiché il dubbio è diventato una certezza nel Super Bowl, nel senso che quando tu hai il tuo migliore running back, che tra l'altro era anche in corsa per il titolo di MVP con 21 touchdown segnati in un anno, e non lo usi durante tutti i playoff, c'è qualcosa che non va, c'è sicuramente qualcosa sotto. Poi tre punti in un'intera partita sono stati davvero... non lo so, tramortiti. Goff non all'altezza, hanno fatto una figuraccia. Sinceramente non è che la cosa mi piaccia, perché non sono mai stato né un fan né un tifoso, l'ho ribadito più volte, di avere proprio l'odio nei confronti di tutto ciò che sia bostoniano. Dall'altra parte lei non è che mi stia simpatica nemmeno, però loro sono nella nostra conference, e penso che dopo una disfatta del genere non ci torneranno al Super Bowl, perché è stata troppo grossa. Avevano una squadra che era stata costruita per vincere quest'anno e hanno fallito clamorosamente, dopo che comunque sono arrivati al Super Bowl con le unghie, per via del fatto di quella famosa call sulla pass interference contro i Saints, che forse sono quelli che hanno festeggiato più di tutti poi, tra l'altro. E non mi aspetto che ci possa essere un loro comeback nel 2019, non me lo aspetto assolutamente. La nota amara è quella che se al Super Bowl ci fossero stati i Bears, non sarebbe di sicuro finito con la vittoria dei Patriots, non quantomeno dei Patriots che abbiamo visto in campo domenica notte. Penso che anche se ci sarebbero stati i Saints, o ti dico anche di più, azzardo, i Giants di quest'anno, questa partita giocata in quel modo da parte dei Patriots l'avrebbero vinta. Sono abbastanza sicuro di questa cosa.
Ok, un'analisi abbastanza dura sui Rams. Cesare?
Allora, citando i Giants, avrebbero vinto perché hanno una serie positiva contro New England. La partita è stata giocata bene dalle difese. Penso che l'errore, oltre a l'inesperienza di Goff, l'abbia fatto McVay, non riuscendo mai ad aggiustare le play in attacco a seconda delle difese. Ed è bastato alla fine di tutto quanto un drive giocato alla Tom Brady con i suoi target migliori, Gronkowski ed Edelman, per portare a casa il sesto Super Bowl. Ottime difese, a me non è dispiaciuto, perché a me piace vedere le partite con le difese belle forti, belle cazzute. Onore ai Patriots, perché alla fine di tutto quanto bisogna ammettere che questi qua, per quanto vengano da un FC che è una spanna sotto la nostra division, sono stati veramente bravi. Ottima difesa e nulla da dire. Sicuramente Rams, come diceva Alex, non so se riuscivano a bissare, anche perché l'avevano costruita con Talib, con Su, che avevano un anno di contratto, e quindi non so come siano messi a salary cap quest'anno. Mi piange il cuore, perché per me, con un briciolo di fortuna, l'ho sempre pensato, lo dicevo tra le righe sottovoce, per me quest'anno potevamo arrivarci e ce la giocavamo alla Bears, grande difesa, l'attacco vediamo cosa faceva, però ci proviamo il prossimo anno, ragazzi.
Vero? So che tu l'hai vista con Andrea la partita.
Ovviamente l'abbiamo vista tutta. Io non mi sono divertita troppo, ecco, diciamo così, che l'hanno giocata bene le difese, però non ho visto chissà che big play. Sicuramente menzione d'onore personalissima Littleton the Rams, è ovviamente il primo intercetto che ha lanciato Brady l'ha preso lui e ha fatto una bellissima partita. E da parte New England direi Hightower ha fatto una bellissima partita, 2 sack, due call for loss, lo vedevo praticamente da tutte le parti, nonostante non sia un giocatore velocissimo, diciamo. E purtroppo però sì, sono divertita tantissimo. L'ultimo Super Bowl divertente degli ultimi anni è stato New England Falcons, quindi neanche l'anno scorso sono divertita troppo.
Vabbè, l'anno scorso forse difese un po' troppo perforate, perché con gli Eagles penso abbiano fatto quanti record di di punti fatti, touchdown fatti, non ricordo, hanno sfondato,
hanno concesso 500 e passa yard su lancio a Brady, una roba del genere.
Sì, è stato assurdo. Brady ha lanciato 500 yard, una cosa del genere. Poi comunque la partita anche a punteggio era finita abbastanza altina. Io di questo Super Bowl pensavo che sarebbero stati messi in pallone più punti da parte di tutti e due.
Aspetta, vero, ti sento un po' partire, venire e partire.
O di riverbero.
Sì.
Ci sono?
Ni, lo sento ancora un po'.
Allora facciamo parlare Andrea, dai.
Perfetto, Andre. Così adesso vanno a scambiarsi i microfoni.
Andre... No, ognuno il suo.
Ah, ok.
Ognuno suo, quindi siamo organizzati da questo punto di vista. No, io invece mi sono divertito un sacco, ma io sono gioco in difesa, quindi per me vedere le difese che dominano è stupendo. E d'altronde, ragazzi, siamo tifosi dei Bears, quindi voglio dire, penso che sia normale che ci si diverta quando vediamo le difese che dominano. E Super Bowl ovviamente però un po' noiosetto e pochi punti, però la cosa che mi ha stupito un sacco è stato il controllo del campo che hanno avuto i Patriots. Cioè costantemente quando pantavano davano la palla sulle 2-3 yard dei Rams, quindi secondo me non so se Belichick lo ha fatto apposta, non credo, secondo me si è aggiustato in corso d'opera, ma secondo me ha studiato la partita in maniera maniacale. Cioè il controllo di palla nel nostro sport è tutto, il controllo del campo è alla base per costruire una vittoria. Detto ciò, ragazzi, dall'altra parte, da parte di New England c'è Brady. Sai che quando c'è Brady ti puoi aspettare qualsiasi cosa, voglio dire, è un fenomeno, c'è poco da dire, io non ho parole, perché a parte che è un ragazzo che a me piace tantissimo dal punto di vista sia dentro che fuori dal campo, poi è un professionista e quindi Goff ha pagato sicuramente la sua inesperienza e Gurley non era sicuramente al top. E però cioè, quando sei contro New England, voglio dire, è una squadra che negli ultimi 4 anni o 5, se non ricordo male, ha giocato 4 Super Bowl e ne ha vinti tipo 3, qualcosa del genere. Cioè, un motivo c'è. Un motivo c'è.
E questo motivo è la mia crociata personale, perché io questo ogni anno mi punto su qualcosa e quest'anno mi sono puntato sul fatto che i Patriots sono 10 anni di fila che vincono la loro division, sono 8 anni di fila che vanno al championship game, la loro stagione si riduce a 2 partite all'anno, un divisional che giocano in casa, la wild card la saltano perché partono da una stagione regolare che è 6-0, perché con quella division lì male che gli va ne perdono una su 6 partite, perché comunque hanno una division che è penosa e automaticamente questi si trovano sempre a giocarsela. Anche da quel punto di vista lì, il fatto che è un po' una rassegnazione, il fatto di dire io francamente tra le due squadre preferivo vincessero i Patriots, perché preferivo andasse il titolo nella AFC in modo tale che per la legge dei numeri magari nei prossimi anni ne venga uno di qua e ci siamo noi a giocartelo.
Ma è una allora, se fai riferimento alla legge del caso, la prima regola del caso è che il caso non ha memoria, quindi cioè, se siamo alla monetina potrebbe uscire AFC 10 anni
sì,
di fila.
No, certo, infatti ti dicevo, sono le mie fantasie, ma al di là di questo, no, sicuramente dopo una batosta del genere, ti ripeto, non mi aspetto che i Rams siano in grado di rifare una cavalcata come quella di quest'anno, per cui è un avversario che tendenzialmente si potrebbe sgretolare, anche perché effettivamente ne è uscita proprio con le ossa rotte, cioè da domenica sera. Però il fattore dei Patriots, che cosa è cambiato nella vita di tutti quelli che guardano il football? Niente, che ha vinto sempre lui e che è bravo sempre solo lui, punto. Prima o poi si leverà dalle palle e cominceremo a giocare, se la giocheranno qualcun altro, un po' come LeBron James, un po' come Jordan, col fatto che però gli avversari che affrontavano loro nelle division non erano proprio del tutto così scarsi, ecco, è questo che mi viene da dire. Se tu comunque ti devi ridurre, tu inizi la stagione regolare sottotono, la stagione dei Patriots non è stata una stagione migliore di quella che abbiamo giocato noi, ok? Eppure comunque loro si sono trovati a giocare un divisional game e a saltare una wild card.
Sì, questo può essere rilegato un po' anche a altre squadre della AFC, perché comunque se non sbaglio con il record dei Bears forse eravamo primi o forse secondi nell'AFC, non mi ricordo, sto andando a memoria, potrei sbagliare e dire una cavolata, però sì, mi ricordo.
A scontri diretti saremmo stati probabilmente secondi dietro i Patriots, cioè.
Purtroppo questa è una situazione che c'è. Io credo che i Patriots comunque, anche messi in un altro contesto, anche messi in un'altra division, sicuramente adesso sono in grado di rivincere un Super Bowl o vincere più di un Super Bowl, magari non consecutivamente. Sarebbe interessante anche valutare se questa possibilità se la sono costruita anche grazie a 10 anni di un po' di nessun altro, e quindi con la possibilità di crescere giocatori, costruire una squadra, imparare schemi, creare un ambiente all'interno dello spogliatoio con una certa tranquillità, una certa rilassatezza, perché non devi andartela a giocare alla morte ogni domenica. Questo è ovviamente un mio pensiero, e che peraltro ho già espresso e non mi voglio ripetere, infatti concludo così. Risultato giusto? Direi di sì, un po' per tutti.
Sì, il risultato è giusto.
Sì. Assolutamente sì.
Credo le 407 yard messe a segno da New England contro le sole 260 di Rams, che se non sbaglio hanno stabilito il nuovo record di punt consecutivi in una partita del Super Bowl, se non sbaglio, credo.
Sì. Circa 7. Il punt più lungo, tra le altre cose.
Le prime 8 azioni sono stati tutti punt.
Esatto.
E anche il più lungo punt, che peraltro è una delle poche cose che ho visto, perché io, da buon tifoso Bears, con il lunedì che devo andare al lavoro e la partita inizia a 12:30, ho deciso, ahimè, di non guardare il Super Bowl, anche perché fra Patriots e Rams non è che simpatizzassi particolarmente per nessuna delle due, e a quello che si legge mi ha dato ragione la sorte. Allora, fermi tutti un attimo, perché
Caramba che sorpresa,
potrebbe esserci il nostro Stefano. Vediamo un po' se compare nella lista dei disponibili. Eccolo qua. Vediamo un po' se risponde. Il telefono sta squillando. Stefano, ci sei? Ti sentiamo malissimo.
Ricorda che sei in diretta,
Sei in diretta.
Sei in diretta.
Potevate dirmelo subito. Buonasera a tutti gli ascoltatori di The Big.
Buonasera, Ste.
Ciao, Stefano.
Ciao, ragazzi.
Giusto, Stefano, Andrea e Veronica sono i nostri ospiti, che tu sai ovviamente già, perché a parte vi abbiamo stalkerato profondamente durante le settimane, come Andrea giustamente può testimoniare, giusto?
Me ne sono accorto.
Sapevamo tutto, ci mancava solo il codice, le tre cifre del codice segreto della carta di credito di Andrea, ma ce l'ha data Veronica prima della puntata, quindi adesso sappiamo tutto.
Perfetto, ma tanto io la carta non ce l'ho, ce l'ha lei, quindi magari ti ho dato fuori.
Allora, cosa mi hai dato? Cosa mi hai dato, Veronica? Allora,
sapessi.
Allora, Stefano, stavamo giusto chiudendo il discorso Super Bowl. Dacci anche il tuo parere.
Allora, il Super Bowl, ragazzi, ha dimostrato ancora una volta che Bill Belichick è probabilmente il miglior allenatore di questi tempi, e lo possiamo mettere insieme ai grandissimi come Papa Bear e anche l'altro, voglio dire, non, è inutile nominarlo, ma abbiamo grande rispetto ovviamente anche per lui, anche se abbiamo una brutta squadra
e dei colori orrendi, diciamo, anche
l'ha giocato solito perlomeno in attacco. La difesa dei Rampage abbastanza bene, ma io credo che la vera quadratura del cerchio del discorso Super Bowl sia che i Patriots.
Stefano, il microfono,
e allora adesso forse mi senti meglio adesso.
Perfetto, adesso sì, andavi e venivi.
E la vera quadratura del cerchio quando giochi contro New England è che loro trovano sempre il modo di batterti. Non è importante che facciano 30 punti, 300 punti o 3 punti, ne fanno sempre uno più di te. Quindi la difficoltà nel confrontarsi con una squadra del genere è quella, che loro hanno questa mente fantastica che riesce sempre a trovare gli exploit giusti per battere l'avversario di turno. Io credo che per quello che riguarda il nostro piccolo angolo Bears, noi siamo solo che essere contenti, perché con i Patriots ci abbiamo perso per una
un yard.
Esatto. E con i Rams, cioè, abbiamo vinto e gli abbiamo fatto fare 6 punti, i Patriots gliel'hanno fatti fare 3, noi gliene abbiamo fatti fare 6, quindi penso che se non siamo sullo stesso livello poco ci manca. Poi chiaro, non abbiamo l'esperienza che hanno quei signori lì, ma io credo che per quello che riguarda il discorso Bears siamo assolutamente davanti a un futuro più che roseo, per tagliarla corto.
È un futuro che sicuramente ci auguriamo tutti, tranne Veronica che con i suoi Broncos ci ha preso Vic Fangio, maledetti voi, ma era lui.
Vogliamoci
comunque
migliorare, lui come ha fatto migliorare d'altronde voi, ecco.
Lui comunque, sì esatto, lui comunque se lo meritava un posto da head coach. Io personalmente preferisco, essere andato ai Broncos dove trova un Von Miller o un Chubb devastanti, quindi sicuramente si divertirà un sacco.
Diciamo, tra l'altro Fangio ha vinto l'assistant coach of the
year. Esatto, un'altra nota positiva del coaching staff Bears, che Vic Fangio ha vinto l'assistant coach.
Apro e chiudo una parentesi: Veronica e Andrea saranno ospiti la prossima stagione quando i Bears incontreranno i Broncos.
Ma è ovvio, insieme a quei due scappati di casa di Sortospino, anzi i tre scappati di casa di Clockwork Orange, tra cui Sortospino, che ormai è ovunque in tutti i podcast di The Cutting Edge, anche nel basket ormai. Dicevo, purtroppo col Super Bowl si chiude la stagione dello sferoide prolato in terra straniera. Si è conclusa anche purtroppo la stagione del campionato femminile di football americano in Italia, di cui Veronica ci parlerà però dopo, perché adesso voglio parlare con Andrea per l'inizio imminente dei campionati italiani. Andrea, raccontaci un po' innanzitutto chi sei, che tipo di giocatore sei, la tua squadra, quali sono le aspettative della squadra e del campionato.
Innanzitutto io sono, in teoria dovrei essere un linebacker, in teoria, e quest'anno sono tornato a giocare nelle Aquile Ferrara dopo 4 anni passati in territorio bolognese tra Knights, Sant'Agata e Braves Bologna. Che tipo di giocatore sono? Versatile, da quello che sento dire dai miei allenatori, nel senso che posso ricoprire più di un ruolo. Infatti quest'anno molto probabilmente giocherò in linea command, perché per necessità do una mano alla squadra. E sono alla, se non ricordo male, 14ª stagione, se non ricordo male. E prospettive, diciamo che abbiamo fatto un piccolo scrimmage domenica contro i Vipers di Modena, non so se avete letto qualcosa su Facebook, qualcosa è uscito, e non è andata per niente male, nel senso che comunque siamo riusciti a tenere bene il campo contro una delle favorite per la vittoria di quest'anno, una squadra, quella di Modena, che si è rinforzata tantissimo, tant'è vero che ha preso Simone Bernardoni dai Panthers, come quarterback ha preso Francesco Malta, un grandissimo quarterback che ho avuto la fortuna anche di avere come compagno di squadra, e un ricevitore come Michael Turrini, che comunque ha tantissima esperienza, ha giocato sia in prima divisione, e abbiamo tenuto bene. La difesa ha fatto il suo, l'attacco deve un po' ingranare, ma mettere in piedi un attacco è sempre molto più complicato che mettere in piedi una difesa. E diciamo che al momento non ci poniamo degli obiettivi. Penso che l'obiettivo principale quest'anno sia far crescere i numerosi ragazzini, tra virgolette, che abbiamo in squadra, perché abbiamo tantissimi under 19, e anzi 13 di loro erano presenti al raduno della nazionale 2 settimane fa. quindi diciamo che le prospettive per il futuro sono buonissime, e diciamo che sì, puntiamo a far crescere loro, divertirci, perché George chiama football per puro semplice divertimento e per pura passione, e la butto lì, magari riuscire ad arrivare ai playoff, ma non lo so, il nostro girone non è semplicissimo, siamo nel girone del Veneto insieme a Saints, Mastini, Castelfranco Cavaliers e Sentinel Sisonzo, e sinceramente non, pronostici non ne voglio fare, spererei di arrivare ai playoff, insomma sarebbe una cosa che mi piacerebbe tantissimo.
E vai Al.
Se l'era preparata questa. Andre, tu giochi nelle Aquile, ci hai detto, che è il campionato di seconda divisione, giusto?
Esatto, sì, esatto.
E inizia il campionato di seconda divisione, inizia, se non sbaglio, il marzo.
No, inizia il 24 di febbraio.
Inizia il 24 di febbraio, ok.
23, nel weekend del 23-24 febbraio.
23 febbraio, sì, mi ricordavo era a fine 23-24 febbraio, benissimo. La prima contro chi la giocate?
La giochiamo in trasferta a Padova.
Ok, allora, benissimo. 23-24 febbraio, mentre per il campionato ci hai detto le aspettative di vittoria non sono troppo rose. Chi è il gran favorito del campionato e chi potrebbe insidiare il titolo secondo te?
Ma credo che a livello di possibile finale sicuramente metterei i pretoriani, nel senso i pretoriani sono una squadra che l'anno scorso ha giocato la finale contro i Warriors che poi quest'anno sono passati dalla seconda in prima divisione, e sono una squadra tosta, ben allenata, e ovviamente metto, come ho detto prima, i Vipers, perché sono una squadra che già l'anno scorso hanno fatto vedere un discretissimo football e quest'anno si è rinforzata tantissimo. Potrei mettere anche i Rhinos Milano, perché comunque sono una squadra che è tornata in seconda divisione quest'anno scendendo dalla prima, però sicuramente avrà mantenuto un determinato numero di giocatori, sono giocatori che hanno una grandissima esperienza sia in Italia che fuori, e direi che al momento secondo me queste qua sono le tre principali che possono lottare per la vittoria finale. Una squadra che potrebbe insidiare queste tre squadre probabilmente sono gli Ogs Reggio Emilia, ma perché sono una squadra che ha tantissima esperienza, ha giocato in prima divisione per tanti anni, hanno sempre il loro schema di gioco che è molto molto difficile da affrontare per una difesa, perché giocano un sistema win T,
se non ricordo male, un gioco di corsa devastante e soprattutto le maglie granata su cui non si vede il pallone, non si vede il pallone quando il running back l'ha fra le braccia. Se ricordi, esatto. Ricordi di partite passate.
Esatto, ma più che altro è proprio il loro sistema di gioco che è impressionante, perché più di una squadra ha provato a giocare la Winty, ma Reggio è la squadra che storicamente l'ha portata in Italia, e loro sono allenati da anni a giocarla, quindi sono preparatissimi, i loro uomini di linea si muovono in maniera velocissima, i pull sono fatti in maniera perfetta, e i portatori di palla ovviamente sono molto bravi, quindi è veramente difficile giocarci contro. Io non ho mai avuto la fortuna barra sfortuna di incontrarli, però simili sistemi di gioco li ho affrontati più di una volta e sono veramente veramente difficili.
Benissimo Andre, noi speriamo di darvi un'infarinatura ovviamente di football italico, anche perché ormai è l'unico football che ci rimane, e quindi è giusto, anche se siamo sicuramente affascinati dal mondo americano, seguire e dare anche il giusto riconoscimento a questi ragazzi, tra cui c'ero anch'io qualche anno fa, e c'è tuttora Pasquale Morelli che è il nostro collega. Questi ragazzi hanno bisogno di un po' di sostegno, perché in uno sport come il football americano, che è già uno sport di nicchia, lo sport del football americano in Italia risulta ancora più di nicchia, e certamente sti ragazzi che ci mettono cuore, muscoli e anche soldi, perché è una questione anche di soldi, per giocare, secondo me, a tutta la stima possibile e soprattutto merita tutta la visibilità possibile. Visibilità che meriterebbero ancora di più le ragazze di cui ora Veronica ci parla. Campionato e concluso?
Vai. Campionato appena concluso il 5 di gennaio. E il nostro campionato, diversamente dai campionati senior, si gioca insieme a quello dei ragazzi dell'Under, quindi noi giochiamo all'incirca ad ottobre a gennaio e poi le finali si fanno insieme ai giovani.
E, quindi eravate a Firenze, eravate a Firenze per...
Eravamo a Firenze,
esatto. Ricordo di aver visto qualcosa del genere.
Esatto, per me è la quinta finale che gioco, è stata la quinta finale, purtroppo tutte perse. Quindi sono, diciamo, un'eterna seconda. E gioco nelle Underdogs a Bologna e abbiamo affrontato altre quattro squadre oltre a noi. Purtroppo il campionato femminile è ancora un work in progress, quindi ci sono poche squadre, più altre che ci stanno lavorando per affiliarsi, iniziare a partecipare ai campionati. Quindi, insomma, non ci sono tante partite, però, insomma, ci accontentiamo. E le altre squadre speriamo che anche nei prossimi anni riescano ad essere come sono state quest'anno, sempre che partecipino sempre. E, tra quelle, diciamo, un pochino più famose e blasonate c'è Roma e le Pirates Savona, che hanno fatto un grandissimo lavoro negli ultimi due anni. Sono partite da veramente pochissime ragazze e quest'anno abbiamo trovato un roster davanti a noi lunghissimo e peraltro anche con tanta tecnica, non ce l'aspettavamo. E le Sirene Milano, che gli anni scorsi hanno giocato come one team insieme a Verona, e quest'anno sono tornate Sirene Milano e hanno vinto di nuovo, ovviamente per loro merito, sono veramente veramente bravissime. Milano è allenata benissimo e hanno delle grandissime giocatrici di esperienza, quindi insomma abbiamo ceduto di nuovo la medaglia del primo posto a loro.
C'è da dire anche...
mi consolerò, speriamo, con questo campionato senior, speriamo di vedere delle belle partite.
C'è da dire anche vero che le Sirene si poggiano comunque su un sistema che è la società che poi racchiude anche i Siemens Milano e tutte le giovanili, di conseguenza, che è comunque il primo in Italia, almeno dall'anno scorso, ma anche negli anni precedenti è sempre stato lì, e che dimostra una certa solidità e una certa professionalità.
Sì, a livello societario sono organizzati magistralmente, ma lo vedi anche in campo che sono ben organizzati, sia le ragazze che poi anche i coach e lo staff che c'è dietro. Quindi è normale che poi una società che cura anche la base e l'organizzazione sia anche poi vincente in campo, si vede, certo. Perché anche i Siemens sono vincenti sia in Italia che fuori.
Sì, assolutamente, anche perché in un gioco dove la differenza la fanno i centimetri, tutti gli aspetti sicuramente sono fondamentali. Stefano, avevi una domanda per Veronica o per Andrea?
Per tutti e due, in realtà, visto che abbiamo la fortuna di avere due giocatori di football americano ospiti in trasmissione, volevo parlare, non so se ne avete già parlato in realtà, ma volevo chiedere la loro opinione in merito a questa ragazza. Non so se vi è capitato di leggere qualcosa durante prima del Super Bowl, ma c'era una pubblicità della Toyota, mi pare, in cui la protagonista era una ragazza che si chiama Toni Harris. Che questa ragazza ha la particolarità di aver vinto delle scholarship in college americani per giocare a football con gli uomini. E quindi volevo chiedervi volevo chiedervi che cosa ne pensavate.
Allora, c'è un po' di dissing su questa cosa delle donne che vogliono provare a giocare con gli uomini. Allora, io la mia opinione è: le donne possono giocare a football, ovviamente, e non mi dite il contrario, perché sennò vi vengo a tagliare le caviglie. Però finché giochiamo con le donne è, diciamo, un gioco a sé, quindi giochiamo a football. Quando poi iniziamo a giocare con gli uomini non lo so, nel senso che ovviamente abbiamo delle stazze molto differenti, delle velocità molto differenti, quindi gli infortuni magari subiti da una donna possono essere differenti, ecco.
quando va a scontrarsi con un uomo a velocità elevate come quelle che possono esserci in certi livelli e in certi campionati. Quindi non saprei, nel senso, la mia opinione è: giochiamo a football, sì, cerchiamo però anche di tutelarci, ecco.
Anche perché, cioè, definire uomini quelli che giocano in NFL è abbastanza riduttivo. O almeno se io sono un uomo e mi vado a scontrare con un tizio come può essere Trevathan o X, cioè, probabilmente rimangono forse i lacci delle scarpe in campo, io invece volerò da qualche parte nel mondo, quindi non so, comunque sono cioè, ho una certa stazza e un certo peso, e comunque anche a livello fisiologico c'è del testosterone in più oggettivamente, che è quello che ti trasmette poi la forza fisica, la forza bruta. Quindi non so, forse, cioè, più che rompere una barriera mi sembra più una cosa strana questa a me.
È un bel rischio, ecco. Cioè, io sono dell'idea, inseguiamo i nostri sogni, realizziamoli, eccetera, ma cerchiamo di tutelarci a livello di salute, ecco, solo quello.
Andrei, non so se voleva aggiungere qualcosa.
Ma io, sembra strano dirlo, ma sono d'accordo con Veronica. Nel senso che le donne hanno tutto il diritto di giocare
a
football.
Scusa Andrea, scusa un attimo solo che abbiamo un piccolo problema.
Fuori onda.
Questo l'hai detto perché volevi dormire nel letto stasera, non volevi dormire sulla veranda con una coperta.
Sì, era così evidente?
No, va bene, no, era così per sapere. Scusate, ritorniamo subito in onda.
In onda.
Ecco, dicevamo, Andrea, che è d'accordo con Veronica, era proprio una convinzione di cui parlavamo anche prima dell'inizio della puntata, era convintissimo di questo. Volevo chiedere una cosa a Veronica, in realtà sono due, perché tu, vero, hai giocato anche in nazionale?
Ah, io sì, ho giocato in nazionale, ho fatto un'apparizione e contro la Spagna 2 anni fa. Praticamente ogni anno a Castel San Giorgio, in provincia di Terni, si fanno delle partite, delle amichevoli. L'ultima amichevole è stata contro la Polonia, contro una rappresentativa della Polonia, e l'anno prima contro quella della Spagna. Io ho partecipato a quella della Spagna, ed è stato il primo scrimmage ufficiale della nazionale femminile, che comunque esiste alla fine da 2 anni. Speriamo che ingrani il progetto, anche perché c'è nell'aria il fatto che ci siano gli europei tackle tra un annetto e mezzo, se non sbaglio, quindi speriamo che ingrani bene il progetto e, insomma, che iniziamo a essere importanti anche un pochino fuori dall'Italia.
Certamente è una bella soddisfazione, in linea anche con quello che spero faccia il football maschile e in generale tutto il football nostrano. Andrea, tu hai mai provato un raduno nella nazionale, una convocazione? Non ricordo.
Io nel 2011 sono stato chiamato alle Combine, nel 2011 eravamo ancora come Aquila in terza divisione, hanno chiamato un tot di giocatori appunto da quello che era allora era il CIF 9, e abbiamo fatto una sorta di Combine e sotto la guida di coach Argondizzo, mentre nel 2013 sono stato chiamato ad un raduno e subito la domenica dopo l'Italian Super Bowl. E però non ho mai giocato in partite ufficiali, diciamo che davanti a me c'era gente sempre troppo forte, quindi non hanno ritenuto necessario chiamarmi, ecco.
Vabbè, avere coscienza che comunque nel football in Italia il livello comunque sta cominciando ad alzarsi è una cosa positiva, e comunque farne parte è sicuramente una cosa degna di nota. Vero, torno da te. Dimmi Andre.
No, e anche perché sempre anche nel 2013 comunque io venivo da un campionato di terza divisione, e quando arrivi in un raduno dove hai di fronte giocatori come linebacker, come Gallina, Pezza, Torrente, insomma è difficile. Loro sono giocatori che hanno sempre giocato in prima divisione, hanno un tipo di preparazione totalmente diverso dal mio, e quindi è veramente difficile confrontarsi con giocatori del genere, insomma.
Certo. Ragazzi, voi avete qualche domanda da fare a Andrea e a Veronica prima di passare all'ultimo argomento, che riguarda sempre Veronica, che è la star della serata, come vi ho detto.
Vai.
Volete fare qualche domanda, Cesare? Tu che sei un compaesano?
Quasi, esatto, un conterraneo. Io ho una domanda. Come vi è nata la passione per il football? Perché dalle vostre parole si percepisce questo. Come vi siete avvicinati al football?
Allora, io mi sono avvicinata al football nel 2012 circa. È stato in quegli anni praticamente, io in verità prima di trasferirmi a Bologna vivevo a Piacenza. In quegli anni tornava alla ribalta la squadra dei Cinghiali, che è stata una squadra di football poi degli anni 80. Quindi i ragazzi facevano reclutamento in centro a Piacenza vestiti, e quindi lì ho iniziato a masticare qualche regolina, a guardare qualche partita. Poi quando mi sono trasferita a fine 2012 a Bologna ho cercato uno sport, ho visto che c'era il football femminile, ho detto perché non provare. Poi ovviamente una volta che provi, insomma, non esci più da questo circolo, ecco, diventa un po' tutta la tua vita, tutte le tue giornate. E nel 2013 poi ho iniziato a fare l'arbitro, quindi ci ho messo praticamente il 100% di me stessa dentro il football, quindi okay. Uscirne non è tanto facile.
Ok, grazie.
Alex?
Ma no, io in realtà sì, l'idea di sapere come si erano avvicinati incuriosiva anche a me, ma Cesare mi ha anticipato a questo punto. Premesso che mi sono goduto tutta la parte delle spiegazioni, perché sono un absoluto ignorante in termini di football americano in Italia e non ne so davvero nulla, però mi sono ripromesso, per via del fatto che ho incontrato ho due clienti nella palestra in cui lavoro che fanno parte della squadra degli Hammers di Monza, e mi hanno invitato a vedere le partite eccetera, per cui approccerò sarà il mio anno da rookie, quello che viene
nei ti facciamo il rookie night.
Non ho davvero mai seguito e non lo so, forse non mi è mai arrivata, non mi è mai passata come cosa, o comunque essendo coinvolto in tutti i forward mergers americani ho sempre tralasciato un po' tutto il resto anche di quello che succedeva in Italia. A questo punto mi incuriosisce un attimino sapere magari le origini invece del loro tifo, delle loro passioni a livello Bears o Broncos, i giocatori, gli idoli, quello che è, insomma.
Vabbè, sottolineiamo che uno si chiama su Facebook al nickname Andrea Urlacher Mantovani, quindi Andrea, chi è?
Anche il suo nickname in campo,
mi ero dimenticato di questo particolare, che forse ho parlato con lui anche in pagina, è vero?
In campo è comodo da chiamare.
No, è comodissimo, ragazzi, cioè, non lo potete capire, anche perché... vabbè, innanzitutto, Cesare, rispondo alla tua domanda come mi sono avvicinato io al football. Diciamo che ero bambino e, come tutti i bambini, mangiando le merendine collezionavo le toppe delle squadre della NFL. Andando avanti con l'età ho cominciato a seguire un po' di più, anche perché ero un appassionato di Jim Carrey, e quindi Sventura la chiappa animali era il mio film preferito all'epoca. Quindi, sai,
Einor.
esatto. E da lì è venuto fuori un po' la passione per il football. Poi sai, con la PlayStation mi avevano regalato Madden, da lì ho cominciato un po' a capire come si sviluppava il gioco, e nel 2006 ho dato retta a un mio compagno di squadra che mi ha detto: ascolta, prova a venire a fare un allenamento con noi. Da lì ho provato ed è stato amore a prima vista, nel senso che non ho potuto più farne meno.
E Veronica invece riguarda... scusa.
No, era poi per quanto riguarda la fede Bears, da dove mi è venuta fuori, volevo cogliere la palla al balzo, e ovviamente sì, è nato tutto da Urlacher, nel senso che una volta che io ho conosciuto lui ho detto: vabbè, ho trovato Dio, basta, per me questa è la mia squadra, basta.
Ho trovato Dio. È una bella
Dio figura, esiste, io ora sono le prove.
E gli crescono i capelli. E gli crescono i capelli.
È Dio, te l'ho detto, è Dio. C'è poco da fare.
Io penso che qui siamo più o meno tutti d'accordo, insomma, non è che abbiamo da...
Tranne Veronica, magari.
Vabbè, no.
Ma... Beh, io sono l'unica, mi sa, che ti fa qualcos'altro a parte Bears qui dentro.
Ma in questo podcast sicuramente, all'interno della pagina ho scoperto che ce ne sono più di una in realtà di
sì,
tifosi.
Sì, ma so anch'io il Clockwork Orange, se lo so che c'è, ecco, lo ascolto anche, quindi per fortuna che trovo altri della mia stessa fede. Io sinceramente non so come è nata la fede dei Broncos, ecco, appena mi sono avvicinata al football ho visto Manning, quindi bam, voglio tifare loro, e quindi poi è stato il primo legame affettivo che ho trovato su una squadra NFL e sono rimasti loro, ecco. Bene. Anche se quest'anno siamo stati un po' tristi, ecco, speriamo di ritirarci su e non iniziare a cadere in un limbo, ecco.
Beh, se segui i ragazzi di Clockwork Orange sicuramente... Secondo me i Broncos hanno fatto la stagione triste come il QB che hanno deciso, su cui hanno deciso di investire.
Spero sia, da come mi sono immaginata, da quello che ho visto, una stagione transitoria. Una, due stagioni transitorie, diciamo, ce l'hanno tutti ciclicamente, quindi speriamo che... insomma riusciamo a metterci a posto dal lato QB e un po' dal lato di linea offensiva, perché non hanno tempo di lanciare e non si riesce neanche a correre troppo bene, quindi insomma vediamo un pochino.
Benissimo. Sono
fiduciosa, però.
Benissimo. Io volevo fare una domanda stupida, forse la voleva fare Alex, volevi fare qualcosa?
No, io ero curioso di chiedere invece ad Andrea se poi comunque quello che è il suo modo di giocare l'ha portato un pochettino. Allora, tu prima dicevi che comunque giocando da linebacker, però sei comunque duttile, nel senso ti sposti anche su più ruoli, eccetera. E la cosa mi faceva un attimo adesso riflettere sul discorso che Urlacher ai tempi dei Lobos, a un certo punto, credo forse dopo il suo primo anno, la squadra sia passata sotto la guida di Rick Long e Bronco Mendenhall, che hanno trasmesso a Urlacher o forse insegnato addirittura a difendere tra le linee e dei backer, quella delle free safety, e poi vabbè, Urlacher è diventata una macchina da guerra. Diciamo, lui ti ha ispirato nel tuo gioco in questo senso o c'era già qualcosa?
Ma diciamo che sì, lui inizialmente, se non ricordo male, al New Mexico era più una safety che un linebacker centrale, e diciamo che sì, qualcosina mi ha trasmesso ovviamente, ma per forza, cioè io ho guardato talmente tanti suoi video, ho cercato di capire come gioca lui, ma penso che sia normale, cioè sono diventato quasi un maniaco da questo punto di vista. Diciamo che il mio essere duttile viene uno dal fatto che in Italia, e soprattutto in alcune realtà, non puoi permetterti di fossilizzarti su un ruolo solo, nel senso, non abbiamo un roster di 53 giocatori e non vengono fatte selezioni all'inizio di ogni stagione per decidere chi può giocare o chi no. Quindi è più una questione di necessità. Io ho iniziato in giovanile giocando outside linebacker, mi sono spostato poi centrale e quando serviva giocavo in linea di difesa, ma è tutto per necessità. Se dovessi decidere un ruolo dove rimanere fisso sarebbe linebacker centrale, ma perché per me è il ruolo più bello di tutti, cioè non c'è un ruolo più bello. E comunque sì, è tutto. In Italia purtroppo non puoi permetterti di avere un giocatore che può ricoprire più posizioni, secondo me è un vantaggio, perché comunque ma anche all'interno di una partita stessa non sai mai quello che ti può capitare. Il nostro sport, essendo uno sport di contatto, gli infortuni sono l'ordine del giorno, e è un attimo che durante una partita ti si fa male un linebacker o un uomo di linea, e magari uno che sta giocando linebacker in quel momento lo può sostituire. Deve essere duttile e riuscire a fare più di un ruolo, secondo me.
Eh sì, questa cosa è una cosa abbastanza particolare, Tra l'altro io avevo avuto la sensazione che comunque vabbè funzionasse così, poi come ripeto non masticando la materia del football in Italia non avevo idea che comunque i roster fossero molto corti, come peraltro lo erano all'origine della NFL che aveva una grossa concorrenza con il discorso invece del football a livello collegiale che era quello più seguito, e Papa Bear è uno di quelli che poi ha proprio intrapreso una crociata sua personale nel cercare di aumentare il livello di spettacolarità e di interesse nella nazione negli Stati Uniti per elevare poi il gioco del football americano a livello professionistico e sganciarlo invece da quello che era il college. Parlando con uno di quei due ragazzi che frequenta la palestra, ovviamente è finito, figurati, parlare di football, siamo rimasti lì 2 ore la prima volta, e uno dei due mi aveva invitato a fare un tryout a Monza dicendo io sono molto interessato, fa sì vieni provi, no, fa cosa ti piacerebbe fare, io così mi sono visto come ricevitore, ma in realtà poi io gioco a basket, faccio tutt'altro, per cui non ci sono mai andato, però il fatto che mi abbia detto
sono giapponese,
se ti piace, mi ha lasciato un attimino così per dire evidentemente sì, c'è parecchia carenza anche a livello comunque gli infortuni non... È uno sport che probabilmente è alle sue origini in Italia, o comunque si sta per sviluppare in una certa maniera, e quindi diventa interessante tutto questo discorso. Anche in America all'inizio chi giocava in attacco giocava in difesa, poi di base perché i roster erano così più o meno.
Sì, sì, esatto, non è troppo difficile vedere un uomo di linea d'attacco che gioca in difesa o viceversa. D'altronde è anche un po', come posso dire, dipende un po' anche poi dalla città nella quale ci si trova. È ovvio che Ferrara ha un determinato bacino d'utenza, Milano e Roma ne hanno altri.
Esatto.
Quindi è tutto basato su dove ti trovi. Cioè, è brutto da dire, ma è così.
Sulla disponibilità di risorse umane.
Esatto, a Milano hai tot milioni di persone, a Roma idem, a Ferrara hai 180.000 persone, quindi poi a Ferrara adesso che la spalla è tornata in Serie A, figurati, cioè tutti vedono solo quella, il football praticamente non lo considerano e quindi bisogna mi trovo a fare più di una cosa, anzi domenica in scrimmage ho dovuto anche sostituire un ragazzo lì all'attacco, mi è toccato a fare la guardia, quindi guardate un po' voi.
Magari
scusami, a Chicago cercano un kicker, vedi tu.
Sicuramente potrei fare meglio.
Allora ragazzi, che cazzate, Cesare, sei veramente stupido. Allora, volevo chiudere un attimo con Veronica perché avevamo lasciato il discorso a metà, molto veloce, dell'arbitraggio, perché Veronica è un arbitro della Lega, giusto?
Esatto. Quindi sì, indosso la maglia, insomma, del commesso di Foot Locker.
Esatto. È un doppio lavoro, d'altra parte, no?
È un doppio lavoro.
E volevo sapere com'è fare l'arbitro e com'è essere comunque parte di una federazione, non so se definirla tale, come quella della IFL, giusto? Si chiama ancora IFL, sì.
Allora, l'IFL è chi organizza, diciamo, il campionato della massima serie in Italia, quindi la prima divisione. Mm-hmm. La federazione è la FIDAF, a cui poi facciamo, diciamo, capo tutti. Quindi c'è anche la federazione per gli arbitri sotto. E siamo organizzati bene, non siamo tanti, quindi sia roster corti dalla parte delle squadre che il roster corto dalla parte degli arbitri, quindi... E per questo c'è anche i campionati sono stati divisi in questa maniera: in inverno il femminile e le giovanili, e dalla primavera in poi fino a luglio ci sono i senior, in modo che ci siano anche abbastanza arbitri per altrettante partite, ecco. Però mi trovo benissimo, lo faccio dal 2013-14, insomma, più o meno il corso l'ho fatto nel 2013, ho iniziato a arbitrare nel 2014. E mi trovo bene, mi diverto tantissimo, e soprattutto in Italia per fortuna c'è molto rispetto, quindi mi trattano sempre molto bene le squadre, è difficile che io senta insulti, i giocatori sono molto disponibili, fanno domande, vogliono imparare, quindi è,
è una bella strada, insomma, che ho intrapreso, e speriamo di poterlo fare ancora per un po' di anni. Diciamo che gli anni, se mai finiranno gli anni da giocatrice, per un motivo o per l'altro, spero di poter continuare, insomma, con la maglia a righe. Mi piace tantissimo. Poi ovviamente si è sempre molto aggiornati su anche i regolamenti degli altri stati piuttosto che NFL, e quindi sono anche preparata a quello che vedo durante la stagione NFL.
Benissimo, una spiegazione assolutamente interessante.
Non mi chiedete della chiamata di interferenza Saints-Rams, non me lo
no,
chiedete.
Cioè, ne abbiamo fatto una puntata intera sopra, e poi comunque credo che la cosa dovesse finire forse una settimana e più fa, invece questa tiritera di New Orleans sta anche un attimino diventando noiosetta, direi.
Ma la chiamata a New Orleans.
Volevo chiederti una cosa, ma secondo te quella pass interference? No, non ricordo in realtà cosa volevo dire. Ah, sì, eccolo, l'ho ritrovato. Tu quindi arbitrerai anche i senior?
Io arbitro terza divisione e seconda divisione dei senior.
Quindi sarà molto probabile, o non lo faranno per un conflitto di interessi?
Non lo fanno per conflitto di interessi.
Seriamente? Cioè in Italia, dove i concorsi vengono vinti dagli amici della commissione, non fanno giocare una partita, non fanno arbitrare una partita fra compagni. Tra l'altro, cioè, questo andrebbe a discapito di Andrea, non a favore, immagino.
Esatto, probabilmente non lo favorirei.
No, peraltro... è quello. Cercano di evitare uno spargersi di sangue.
Ah,
no?
Okay.
Andrea peraltro... ha salto subito.
Piccola curiosità.
Sì?
C'è una piccola curiosità. Io e Andrea ci siamo conosciuti in una maniera un po' strana. Io stavo arbitravo a Marina di Ravenna e Chiefs, e lui era sugli spalti che mi insultava, quindi è stato proprio un momento romantico.
me lo immagino. Tu l'hai guardato e lui ti ha mandato a cagare.
Sì, anche.
Siete fantastici.
Poi ha confessato a fine partita.
Dovevo intrattenermi in un qualche modo, era una brutta serata, pioveva, c'era un vento che ti pelava la faccia, cosa dovevo fare?
Hai visto quest'arbitro carino e hai detto diamogli addosso tutto il tempo.
Esatto, poi ha funzionato però.
A tutti i single in ascolto, insultate gli arbitri donna, che magari ne viene fuori qualcosa. Stefano.
Dunque, sì, Veronica, ti volevo chiedere come si diventa arbitro, nel senso, cosa c'è da fare qualcuno che vuole diventare arbitro, vuole seguire le tue orme, cosa c'è da fare?
Allora, intanto
aggiungo, meno male che è arrivato Stefano con le domande intelligenti, ragazzi.
Intanto bisogna guardare sul sito della federazione o sul Facebook, ci sono vari modi. Praticamente nelle città, diciamo, un po' più grandi si fanno dei clinic, quindi sono dei corsi per arbitri rookie che durano un po' di ore, quindi ci vediamo per qualche giorno, spieghiamo le regole con esamino finale e diventi praticamente arbitro. Ovviamente fanno un corso di regole, fanno vedere un bel po' di video, quindi si ha una preparazione abbastanza completa. Poi c'è chi come me ha avuto anche la fortuna di arbitrare qualche amichevole prima delle partite ufficiali, quindi io ho avuto questa fortuna e sono arrivata piuttosto preparata e tranquilla alla primissima partita ufficiale. Quindi bisogna intanto guardare il sito della federazione piuttosto che il Facebook, e da lì si trovano le date dei vari, che sono peraltro in più periodi dell'anno, dei vari clinic che portano a essere un arbitro rookie.
Perfetto, Stefano?
Sì, e dunque c'è, penso che tu mi abbia già risposto in realtà, ma c'è una gerarchia, nel senso, c'è una gerarchia d'esperienza come c'è in NFL, per cui le partite più importanti vengono fatte arbitrare agli arbitri più anziani, immagino.
Allora, sì, ci sono tre 3/4 livelli, rookie, quindi livello di ingresso, junior, passi da rookie a junior con un esame, che è un esame sia scritto, quindi regolamento, che video, e da junior a senior si passa con un altro esame un po' più complicato e un esame orale e video, anche questo abbastanza complicato. La, diciamo, quarta fascia è l'arbitro internazionale, che quindi sono arbitri molto molto esperti, già senior, che possono anche arbitrare partite di campionati all'estero. Cioè, abbiamo visto arbitri negli ultimi anni andare in Cina piuttosto che in Finlandia, piuttosto che negli Stati Uniti, e lo puoi fare solo se sei arbitro internazionale.
Non, ho capito. Non mi sarei mai immaginato io la Cina, devo essere onesto.
No, neanch'io.
E invece farei... sì, giocano anche loro.
No, no, ma più che altro che un arbitro andasse fino in Cina per arbitrare, magari è solo una possibilità.
Sì, sono dei progetti. Sono dei progetti fatti, diciamo, apposta. Ti fanno arbitrare alcune partite di campionato piuttosto che tornei, piuttosto che addirittura finali di campionato in Cina.
Quindi, scusa se ti interrompo, quindi la Cina è un terreno abbastanza fertile per il football?
Non so esattamente quanto, per dire quante squadre ci sono e a che livello siano. Io sono un pochino più magari vicino al, ecco, al football europeo, quindi magari Germania piuttosto che Austria, piuttosto che la Finlandia stessa, che insomma non so se avete mai bazzicato nell'ambiente, hanno un buonissimo livello di football. Effettivamente della Cina non saprei a che livello si trovino le squadre, ecco.
No, facevo un ragionamento di mercato NFL, perché mi diceva Alex tempo fa che l'NBA si sta un po' più catalizzando sulla Cina, quindi sulla costa ovest, e allora facevo un ragionamento di questo tipo, tutto qui.
Sono talmente tanti, io mi consolo sempre ogni volta che vedo le Olimpiadi, dico cacchio, vincono sempre, però effettivamente sono talmente tanti che uno buono lo tirano sempre fuori per ogni disciplina.
Certo.
Benissimo, ragazzi, siamo arrivati ad un'ora di 1 ora e 7 minuti di registrazione. Abbiamo fatto una sorta di infarinatura di football un po' italiano, un po' femminile, un po' di nazionale, un po' di arbitraggio, una cosa che spero che i nostri ascoltatori trovino interessante almeno la metà di quanto l'ho trovata io. Io direi che, visto che le usanze contano, le tradizioni contano, io andrei, mi inventerei delle bold, che in realtà mi ha passato Cesare per messaggio poco fa, perché non l'avevamo preparata. Una bold in free agency. Cesare, come te la immaginavi? Una bold su ognuno, cioè sui Bears o sui Broncos, o una bold generale su tutto, su tutta la free agency disponibile?
Io me la immaginavo una bold sui Bears, visto che siamo il podcast dei Bears, e anche una bold di Veronica sui Bears, perché lei ha sbagliato solo il nome, ma i colori sono abbastanza simili e quindi lei può scegliere se farla sui Broncos o sui Bears.
Benissimo, allora io partirei da Alex, che è, che non lo sa, è quello che non sento da più tempo.
Ma la bold sui Bears va su Kareem Hunt, io sono convinto, Stefano lo sa perché lo sto tartassando un giorno sì e l'altro pure con la storia di Hunt, e ho delle ottime sensazioni. La bold sul mercato free agency potrebbe essere Le'Veon Bell agli Eagles.
Ok, quindi Hunt ai Bears e Bell agli Eagles. Bell insomma, sono, spostano gli equilibri non poco. Stefano?
Allora, io spero che Bell faccia una controbold, ecco, mettiamola così. Faccio una controbold. Spero che Bell non vada in quella squadra del Wisconsin che noi tutti conosciamo.
Ok.
E quindi questa è la controbold. Per quello che riguarda i Bears, penso al rinnovo di almeno, credo siano 13 se non ricordo male, i free agent. Quest'anno almeno di 8-9 free agent, di quelli che abbiamo.
Boh, Bella questa. Cesare?
Io, se non rinnova Amos, penso che sarà una safety tipo Thomas dei Seahawks.
Ok. Andrea?
Ma sono un po' d'accordo con Alex, nel senso che Hunt mi piacerebbe veramente tanto, però avevo letto anche di Tyrann Mathieu. Mi piacerebbe veramente un sacco, perché è un giocatore che seguo fin da quando era all'SU e mi piacerebbe vederlo con la maglia dei Bears.
No, non lo vedo esattamente un caratterino.
È vero, però mi piace perché è un bastardo dentro, mi piace un sacco e ha proprio la rogna quando gioca e quindi secondo me là dietro farebbe la sua porca figura.
Ok, l'ultima è Veronica, se è perché Veronica giustamente si muove un po' in maniera strana visto che sta studiando per l'esame e per gli esami d'arbitro, si sta preparando al campionato senior, vero? Ti lanci?
Io ho avuto un bel suggerimento di Brown ovunque.
Antonio per uno
prendo
ovunque.
E ve la butto lì. E vediamo poi effettivamente cosa ne sarà.
Tra l'altro, se questo podcast lo ascoltano i ragazzi di Red and Gold, di Italian Red and Gold, che è il podcast dei San Francisco 49ers, si arrabbieranno tantissimo, perché secondo me su Brown non la ometteranno mai, ma ci stanno sperando come se non ci fosse un domani con quel Garoppolo lì.
Un po' di notizie su Brown
infatti con... esatto. Era quello che avevo sentito che in teoria Brown era in direzione San Francisco, poi non lo so.
Sì, il fatto è che loro stanno, a quello che ho capito io, sta amoreggiando con Kittle su Twitter. Il fatto è che sì. mi sa che quelli dei Pittsburgh Steelers, se non si presentano con 16 valigette di soldi piene, non glielo danno comunque. Anche se ha 30 anni, anche se ha tutto, perché comunque quel ragazzo lì anche quest'anno gli ha portato la palla un sacco, e con Schuster fanno un duo devastante. Volevo interrompervi un attimo perché do un minuto di pubblicità.
Fuori onda.
Ok, siamo fuori onda. Stefano, mi dai un po' la tua bold per favore dell'anno, e poi me la dà anche Alex.
Bold dell'anno, stai parlando del di cosa?
Intercetto di Jackson per Andrea. Alex, qual è la tua bold?
La bold è il ritorno di Terry Cohen.
Touchdown. Ok, vabbè. Rientriamo in onda, così facciamo i saluti. Questa la dovevo fare per forza, ragazzi. se una volta a settimana non sento intercetto di Jackson e ritorno di Cohen, sto male. Rientriamo in trasmissione fra 3, 2, 1.
Dirò ancora il ritorno di Cohen, il punt, il ritorno in touchdown di Cohen.
E siamo in onda e Stefano vi ha annunciato la sua porta.
Parche decisivo.
Ok. Allora ragazzi, l'abbiamo tirata a lunga per arrivare all'ora e un quarto, così almeno abbiamo fatto 75 minuti anche oggi, alla faccia della puntata corta. Io allora saluto innanzitutto i miei compagni di viaggio, Stefano, Alex e Cesare, nell'ordine. Ciao Ste.
Ciao, e porta Terry Cohen, riportaci. Capito, li faccio stare zitti questi qua, per favore. Buonasera.
Saluto Alex.
Saluti a tutti ragazzi, grazie, sempre grandi.
Quei pochi limiti che ci mettevamo in trasmissione sono precisamente saltati. Cesare.
Ciao a tutti, grazie, è stato un piacere, grazie anche agli ospiti.
E io ovviamente ora vado a salutare le star della serata, la coppia del football, almeno fino a prova contraria o fino a che qualcuno non ci porta qualcuno di più bello. Andrea, ti ringrazio tantissimo innanzitutto per non averci denunciato, perché con lo stalking che abbiamo fatto ci poteva stare tranquillamente la denuncia e l'avremmo capita. E poi per il disturbo, so che hai saltato il tuo allenamento stasera?
Sì, infatti ne approfitto per ringraziare la dirigenza delle Aquile, il coaching staff che mi ha dato il permesso di essere qua con voi e grazie per l'invito, è stato un grandissimo piacere e comunque come Bold io perché il check di schiena di Khalil Mack non lo dice mai nessuno?
No, no, perché quello è già successo e quindi non, sul raddoppio non andiamo molto troppo sul, non andiamo troppo sul sicuro.
Il prossimo anno lo fa con l'alluce.
Sì.
Ci sta, ci sta.
Senza scarpa. E ovviamente ringraziamo anche il tuo head coach che è un tifoso dei Bears.
Esatto, esatto. Coach Matteo è anche lui un acceso tifoso dei Bears, anche lui.
Mi aspetto ovviamente che sia tu che Veronica facciate ascoltare il podcast a chiunque. Voglio vedere 1000 visualizzazioni.
Esatto, spammeremo come se non ci fosse un domani.
Esattamente così, bravissimo. Veronica, io non so come ringraziarti, stare con tre manfani come noi, più quell'altro che è, immagino nell'altra stanza che parla al microfono... nell'altra stanza, all'altro PC, deve essere stato intollerabile.
Uno in cucina e uno in camera da letto.
è un po' come vediamo poi noi le partite durante l'anno dell'NFL, per non picchiarci, non far volare dei piatti. Uno in cucina, uno in camera da letto, ognuno si guarda la sua. Però non abbiamo visto scorrere sangue in casa, però secondo me manca un po'.
Beh, vabbè, comunque no. Sappiamo senza dubbio di chi sarebbe il sangue se scorresse.
Esatto.
Di Andrea, ovviamente, certamente.
Neanche quotato alla SNAI,
no, proprio, meno del del punt returner di Cohen. Veronica, no, io ti ringrazio.
Grazie a voi, mi sono divertita. Mi raccomando, ci vediamo su tutti i campi da football. Ti fate per gli arbitri oltre che per le squadre in campo.
Questo è difficile. Da italiani, italiani abbiamo una certa repulsione.
Io arrivo da due espulsioni in due settimane. Per cui, Veronica, farò un po' di fatica, ma cercherò di comportarmi un po' meglio.
Ecco, volevo anche lanciare una lancia a favore di Alex, che è stato espulso ingiustamente. Va bene? Ingiustamente. Io l'ho visto. Giusto?
Petizione da far firmare.
Change.org domani parte.
Non solo sono stato espulso, gli hanno dato anche 5 liberi agli avversari e il possesso.
Ecco,
e perso,
allora questo è il sondaggio della settimana. Era giusta l'espulsione di Alex Cavatton con i 5 liberi? Lo mettiamo, sicuro.
Cavatton in squadra è una garanzia per gli avversari.
Esatto. parti 10-0 come New England nella sua division.
Esattamente.
Comunque ragazzi, dai. Un'ora e 17, un'ora e 18. Fortuna che avevamo Andrea e Veronica a raccontarci qualcosa di interessante, perché altrimenti sarebbe tutto una montagna di cazzate. Però vabbè, si fa ridere anche, ci piace anche così. Noi siamo i ragazzi di Chicago Bears Italia e questo è The Beak. Ci trovate su Chicago Bears Italia su Facebook, Bears Italia su Twitter, Chicago Bears Italia su YouTube. Ci trovate con Chicago Bears Italia su Instagram, poi lo metteremo perché ogni volta non posso stare 40 minuti a ripetere tutti i nostri canali. Ci trovate su Spreaker, su iTunes, su Apple Podcast, su Google Podcast, su Spotify.
Mettetemi, e sul ritorno in touchdown di Cohen.
Mettete mi piace, mettete il follow, fate un po' quello che vi pare. Ovviamente seguite noi e seguite in generale The Cutting Edge, che è la nostra madrina che ci ospita. Ringrazio Andrea Ghezzi, Giovanni Ganci, tutta la redazione di Adult Magazine che ci permette di andare ci permette di andare in edicola online tutte le settimane. I ragazzi di Stefano, dov'è che andiamo anche? Mi sfugge.
Touchdown Magazine.
Quindi per questo ultimo, diciamo, appuntamento dell'anno footballistico è tutto. Noi ci risentiamo fra due settimane avvicinandoci alla free agency e perciò buonanotte, buona giornata o buona serata e bear down a tutti.